Podcastbook.it in collaborazione con Penne al Web presenta Link in Podcast. Diamo voce alle connessioni con Sara Infante e Ivan Scudieri.
Ben ritrovati cari amici di podcastbook.it. Allora, finalmente è arrivato un momento attesissimo da tutti i nostri follower, tutti i nostri contatti di LinkedIn. Oggi incontriamo ufficialmente all'interno di Link in Podcast, questo format che abbiamo ideato insieme alla nostra Sara Infante, diamo il benvenuto a Raffaele Giasi, che fa di mestiere il giornalista, il content manager, il videogiocatore, il marketer, insomma, ma quante ne sai, caro Raffaele? Intanto ti do subito il benvenuto, ciao.
Ciao, grazie per avermi invitato, ciao, un piacere.
E lascio a Sara l'opportunità di farti la prima domanda.
Ciao Raffaele, benvenuto, e parto subito, sai, nelle storie, cioè c'era una volta Raffaele Giasi, che prima di approdare su LinkedIn, che faceva, chi era?
Allora, prima di approdare su LinkedIn ero fondamentalmente la stessa persona di prima di LinkedIn, quindi non so bene cosa dirti. Fondamentalmente prima mi occupavo di giornalismo di videogame, l'ho fatto per moltissimi anni, poi insomma un mestiere che ho dovuto lasciare per un motivo o per un altro. LinkedIn arriva in un momento della mia vita in cui non avevo niente di meglio da fare, quindi mi sono rivolto a LinkedIn non per trovare lavoro, ma per scoprire la piattaforma, anche perché comunque, essendo stato un early adopter di Facebook, no? Mi sono poi scocciato di Facebook, non ho mai frequentato Twitter, non sono mai stato un tipo da Instagram, e un giorno ho detto ok, proviamo questo LinkedIn. Poi ho visto che su LinkedIn c'erano alcune persone che stavano cominciando a fare content creation, penso per esempio a Nicolò Santin, che è stato forse uno dei primi che sembrava avere un piano su LinkedIn, e da là mi sono lasciato ispirare, e poi ormai sono credo 3 o 4 anni che sono abbastanza continuativo sulla piattaforma, ma sempre senza uno scopo, non ti preoccupare. Non ho voglia di fare niente.
Senti, ma al di là di LinkedIn, sto Raffaele Giasi, chi è?
Non lo so, sono una persona che nella vita più o meno si arrabatta a fare quello che gli viene bene. Quello che gli viene bene un po' è scrivere, un po' è cazzeggiare. Quindi fondamentalmente sono un adorabile cazzeggiatore e un grande fan cazzista della scrittura.
Ma se con quello che stai facendo oggi, che ti ha reso il personaggio che sei, e noi siamo onorati di averti qui con noi, non ci sfottere di questo, ti chiedo: ma che avresti fatto nella vita? Ce l'avevi un piano B, Raffaele?
Ma io sono una persona che crede che bisogna sempre avere un piano nella vita, cioè anche quando mi trovo a parlare con persone che magari mi chiedono di farsi una chiacchierata proprio grazie alla conoscenza di LinkedIn, e spesso io sottolineo l'importanza di avere un piano. Secondo me avere un piano è tutto, bisogna avere un buon piano, un buon direzionamento, bisogna sempre sapere verso che cosa si va. Ovviamente non è che può essere un piano perfetto, perché non è che abbiamo tutti la sfera di cristallo, però io nell'avere un piano ci credo, quindi ho sempre un piano B, possibilmente anche un piano C, e se è un periodo particolarmente fortunato anche un piano D. Io sto in questo momento seguendo il piano della mia vita abbastanza serenamente, quindi se non avessi fatto LinkedIn, ma LinkedIn non è il mio lavoro, quindi è come dire se non fossi uscito a bermi una birra, sarei andato a bere un bicchiere di vino.
Ascolta Raffaele, aspetta, parliamo di piani però, no? Noi abbiamo avuto anche ospite Fabio Banzato, che come sai è un esperto di LinkedIn, e sappiamo che tante volte i profili usano delle strategie, insomma, su LinkedIn. Parliamo di piani, parliamo di strategie. Mi interessa conoscere il tuo rapporto con LinkedIn, perché credo sia un rapporto molto particolare, ed è il motivo per cui è un piacere averti qua. Perché rispetto a tante persone posate, organizzate, la tua strategia di LinkedIn è estremamente variegata, secondo me, perché la tua offerta e i tuoi interessi sono diversi e ampi. E quindi ti chiedo, ma il piano tu su LinkedIn ce l'hai, o il tuo piano è divertirti e poi cercare di unire i puntini?
LinkedIn per me non ha un piano, nella misura in cui io non sono su LinkedIn per cercare di vendermi o di vendere alcunché. Io sono su LinkedIn perché a un certo punto mi sono reso conto che era una piattaforma che, rispetto a quella che era la diffusione che avevano altri social, ti permetteva di riuscire ad avere un buon numero di lettori, di visitatori, o comunque diciamo una sfera di interesse interessi, cioè una sfera di persone interessate più ampia rispetto a quanto non fosse per altri social. Visto che io tendo a comunicare con gli altri attraverso la scrittura, no? Infatti sono apprezzato e allo stesso tempo denigrato per i miei post estremamente lunghi. Ho trovato che su LinkedIn c'era la possibilità di scrivere più che pubblicare fotografie o fare video, a differenza di altri social, senza che questo influisse troppo negativamente sulla quantità di persone che potevi raggiungere, no? Quindi la famosa reach social. Questo era vero 4 anni fa, oggi forse è un po' meno vero, però lasciamo a persone come Fabio Banzato la possibilità di dire come stanno veramente le cose, professionista bravissimo per quanto riguarda LinkedIn proprio, no? A quel punto io ho capito che su LinkedIn potevo per esempio scrivere di cose che in quello specifico momento della mia vita, quando sono arrivato sulla piattaforma, non avevo la possibilità di scrivere altrove, visto che io ho sempre scritto di videogame soprattutto, e in quel momento in cui sono arrivato su LinkedIn non avevo un posto professionale dove farlo, che non fosse una rivista digitale o fisica, perché non stavo lavorando in quel momento, e ho detto mo lo faccio su LinkedIn, perché tanto comunque io se questa roba ce l'ho dentro la devo buttare fuori, e io sono un grande fan del buttare fuori, e quindi lo faccio qua. Da lì mi sono reso conto che potevo utilizzare LinkedIn come piattaforma di scrittura, e quindi ho detto ok, allora su LinkedIn io posso cominciare a ragionare di scrivere delle cose che mi piacciono o delle cose che mi interessano. Poi il secondo step rispetto a questa cosa, quindi era un fulcro di passioni fondamentalmente per me LinkedIn, è stato, visto che contemporaneamente molte persone mi chiedevano appunto, non so perché questa cosa, cioè a un certo punto un sacco di persone cominciano a contattarmi per dire ma che ne pensi di questo, mi dai un consiglio su quell'altro, bla bla bla, allora poi lì c'è stato il secondo step, che è stato quello di dire ok, io non è che sono un guru, non sono un coach, non sono un formatore, non sono uno psicoterapeuta, uno psicologo, non me ne frega niente di apparire in nessuna di queste vesti, perché per me è fondamentale fare solo quello che uno sa fare, però purtroppo per fortuna ho accumulato una serie di sfighe nel corso della mia vita che mi hanno insegnato tantissime cose, quindi posso utilizzare LinkedIn per provare a rigirare, no? Un po' di esperienza di cose che ho fatto, di quello che provo, di quello che sento, e quindi da lì poi ho cominciato a ampliare lo spettro delle mie vedute, quindi non parlare per esempio più solo del videogame che esce, per dire, ma provare a raccontare qualcosa attraverso il videogame o la serie TV, o anche solo provare a offrire a chi mi legge degli spunti per pensare a questioni che oggi sono ancora molto spinose, come possono essere la work-life balance, il proprio rapporto con il tempo libero, il proprio rapporto con gli hobby, con le passioni e via così.
Guarda, allora mi collego a quello che hai appena detto. Ho una domanda sul gaming. Io sono rimasta al videogioco, non so, sarò stata alle medie, che cos'era? Il Nintendo Super Mario Bros, no? E mi divertivo al tempo. Però diciamo che la mia vita non ha incontrato il gaming, quindi non riesco a capire di mio il piacere che avete molti di voi nel giocare. Però nel leggere i tuoi post, io trovo che riesci a trasmettere l'interesse e il piacere, ma non solo, la sostanza di quello che fai tramite il gaming, nello stesso modo in cui un appassionato di libri riesce a raccontare i libri che lo hanno colpito e lo hanno fatto crescere. Faccio riferimento in modo particolare a uno dei tuoi ultimissimi post, che se non erro si chiama "Ho vissuto 1000 vite ma non sono ancora stanco", che ti giuro, mentre lo leggevo mi ha dato l'impressione di quando io incontro una mia amica o un mio amico e gli dico e gli racconto le storie di quei libri che mi hanno segnato e mi hanno fatto crescere. Tu ci sei riuscito con il videogioco. Ci racconti che cosa vivi nel momento in cui ti relazioni, ti ritrovi all'interno del gaming mentre stai giocando?
Il videogame è, pur essendo un contenuto multimediale, è comunque un medium come può essere un libro, come può essere un film, come può essere una serie TV, come può essere un daguerrotipo, no? Cioè ci sono, noi esseri umani abbiamo sviluppato tutta una serie di strumenti di comunicazione, alcuni di questi sono di natura prettamente informativa, altri sono di natura prettamente artistica, altri sono un connubio delle due cose, via discorrendo, cioè ci siamo evoluti così tanto nell'intrattenimento che abbiamo sviluppato il film, e sappiamo che il film può essere un'opera segnante e fondamentale come Quarto Potere, o come Tolo Tolo di Checco Zalone, e quindi di conseguenza capisci che questa cosa può essere trasposta a più o meno qualsiasi cosa noi esseri umani produciamo per raccontare noi stessi, raccontare dei nostri obiettivi, raccontare di quello che ci appassiona. Il videogame non è diverso da un libro, il videogame è forse tecnologicamente più evoluto di un libro, no? Perché prevede un sacco di cose, cioè io potrei scrivere un libro forse, no? Perché so scrivere, non potrei fare un videogame. Se sapessi programmare potrei fare un videogame, forse anche in quel caso no, perché un videogame è una cosa complicatissima che richiede l'immagine, richiede il movimento, richiede la scrittura, richiede la musica, richiede lo sviluppo tecnico, quindi probabilmente in questo momento è il medium più completo che ci sia, perché racchiude in se stesso anche altri medium, no? Quindi è difficile dire che provi. Tu che provi leggendo un libro? Scusa, trovi un libro che ti piace, magari lo leggi in un momento particolare della tua vita. Piccole donne, letto a una certa età, ti avrà detto qualcosa, letto a un'altra te ne avrà detto un'altra ancora, perché funziona così. Anche uno strumento bellissimo non può essere compreso da tutti quanti, perché magari non tutti quanti hanno l'interesse o l'attitudine a scoprirlo, no? La musica è una cosa bellissima, e la musica è una cosa che noi condividiamo anche con il resto del mondo animale, no? È una cosa molto particolare, eppure, pur amando la musica, non tutti siamo in grado di scriverla o non tutti siamo in grado di eseguirla. Questo diminuisce o meno la passione che noi possiamo mettere all'interno della musica? Assolutamente no. Perché? Perché di base, pur non sapendola scrivere o non sapendola comporre, siamo comunque ben disposti ad ascoltarla, no? Secondo me questo vale per tutte quelle che sono le passioni che noi possiamo aver costruito come esseri umani dalla notte dei tempi ad oggi. Alcune sono più radicate dentro di noi, altre sono un po' più complesse perché sono arrivate un po' più tardi, no? E quindi sono più aderenti a certe fette, no? Della razza umana, semplicemente perché si sono incontrate nel momento giusto, no? Probabilmente per te non è stato così, come non è stato per tantissime altre persone. Questo non è assolutamente un problema. Secondo me la cosa interessante è che noi come esseri umani dobbiamo sempre stare attenti a quello che ci succede intorno, ma nel modo giusto. Cioè viviamo soprattutto in questo momento in un'epoca in cui lo sviluppo tecnologico è così veloce e rapido che le scoperte sono dietro l'angolo, no? O cose che ieri erano immaginate in un modo, come le intelligenze artificiali o i metaversi, oggi vengono ragionate in un modo completamente diverso e quasi futuristico, mentre prima noi le consideravamo futuribili, no? Quindi c'è stato un passaggio notevole tra la tecnologia già solo di 24 ore fa e quella di oggi. Allo stesso modo, tramite la tecnologia noi stiamo facendo evolvere tutta una serie di cose che ci piace fare, no? Di passioni. Secondo me la differenza tra una persona che può vivere una vita arricchente e una che invece non può è semplicemente quella di riuscire a tenere occhio e orecchie aperte per guardarsi intorno e non dico comprendere al 100% tutto quello che succede, ma almeno interessarsi e dire fammi vedere un po' questa cosa che cos'è. Perché è da lì sempre che poi parte la passione. Nessuno nasce con la passione per la pesca alla mosca, è una cosa che non fa proprio parte della biologia umana, no? Però oggi come oggi sono tantissime persone che il sabato e la domenica vanno a pescare, no? La stessa cosa.
Vedi Raffaele, questo podcast nella fattispecie dà proprio voce alle connessioni, anche connessioni molto distanti tra di loro, e probabilmente la sana curiosità che tu sei riuscito a farci arrivare viene proprio dal fatto che viviamo mondi e storie e abitudini diverse. A questo punto io ti chiedo, visto che anche io sono abbastanza ignorante in videogame, però sono noioso, perché ce n'è uno in particolare che è il mio tallone d'Achille. Adesso mi reputerai scontato e banale, ma per me dal 1999 c'è solo quello che prima si chiamava FIFA e oggi si chiama FC. Quindi io gioco ad un gioco. Ho avuto la PlayStation 2, la 3, la 4 e la 5, ma sempre solo un gioco. E a questo punto ti chiedo, ma se dovessi suggerirci un gioco a due come noi, ignoranti in materia, a quale gioco ci avvicineresti?
È impossibile, visto il numero di giochi che esistono, il numero di piattaforme che esistono, il numero di tematiche che esistono, il fatto che siamo ormai oltre 9 miliardi e bla bla bla, è difficile dire fai questo. Cioè, per esempio, io mi ricordo sempre quando stavo al liceo, avevo un professore che era una persona veramente molto interessante, un professore di letteratura, no? E lui ci consigliava spesso dei libri da leggere e bla bla bla. Ogni tanto ci azzeccava, no? Però per lui, per esempio, Guerra e Pace era una delle cose più belle che che fosse stata scritta, no? Io l'ho letto Guerra e Pace, ma è una rottura di coglioni di proporzioni elefantiache, quindi cioè come una cosa che piace a una persona, no? Per logica, non è detto che piaccia necessariamente anche a un'altra. Oggi come oggi tutti quanti abbiamo Netflix, ok? Diciamo che se tu chiedi a 10 persone, secondo me 4 su 10 hanno Netflix, ok? Quindi già un'ottima media. Netflix su smartphone ha, nell'applicazione Netflix smartphone, ha una voce che si chiama giochi, ok? La voce giochi di Netflix è super raggiungibile, cioè dovete veramente, lo facciamo, guarda, ve lo faccio vedere, non a te spettatore, anzi tu spettatore, se prendi ora un attimo la tua app di Netflix sullo smartphone, la avvi, la prima schermata sarà la scelta del profilo, se hai più di un profilo, ma sicuramente ce l'avrai più di un profilo, selezioni il tuo profilo e se hai, io ho Android, quindi se hai Android, in basso troverai 4 voci: home, giochi, novità, il mio Netflix. Se clicchi su giochi ti troverai una serie di giochi gratuiti che o sono stati sviluppati da dei piccoli team che lavorano con e per Netflix o sono delle versioni mobile di titoli più grandi che Netflix è riuscita a trasportare su smartphone. Per esempio, una delle ultime tornate ha previsto l'ingresso di ben 2 capitoli di GTA, cioè GTA 3 e GTA San Andreas. Non mi ricordo se ce n'era pure un altro, ma non credo. L'app di Netflix contiene tantissimi giochi fighissimi, molti sono veramente belli, privi di pubblicità, privi di acquisti in game, gratuiti, che sono già parte dell'abbonamento, quindi non bisogna pagare nessun extra, e che ti permettono di scoprire, ah no, c'era anche GTA Vice City, scusate l'ignoranza, ti permettono di scoprire un sacco di cose bellissime. Per esempio su Netflix c'è uno dei giochi più belli che ho giocato negli ultimi 2 anni in versione mobile, è accessibilissimo, non è un gioco complicato, si chiama Spiritfarer. Gli avevo dedicato anche un post a questo gioco perché questo gioco parla di morte. Dice, ah, mi stai consigliando un gioco che parla di morte? Non solo parla di morte, ma parla anche di lutto. Spiritfarer però è un gioco fatto così bene ed è narrativamente così appagante che riesce a raccontare una cosa complicata come la morte e il lutto all'interno di un ambiente estremamente ludico. Io penso che se tu hai la possibilità di interfacciarti con una roba del genere, anche solo per curiosità, non puoi non interessarti ai videogame. Poi certo, ci sono anche i classici giochini detti match 3 in cui devi incastrare 3 palline dello stesso colore per far esplodere lo schermo e fare i punti, ci sono anche quelli tra i giochi di Netflix. Però insomma, io dico sempre, se vuoi provare a vedere che cosa succede in questo momento nel mondo dei videogame, l'app di Netflix è un'ottima porta d'ingresso perché contiene sia delle cose carinissime e super accessibili, sia dei giochi un attimino più complessi. Per esempio, un altro gioco bellissimo che potete fare si chiama Storyteller su Netflix, sempre gratuito, sempre che non dovete pagare niente, bla bla bla, che è nient'altro che un semplicissimo puzzle game in cui ti viene data, per esempio, una frase esplicativa di un racconto, tipo tizio si innamora di tizia ma poi viene tradito ma vissero tutti felici e contenti, ti offre una serie di personaggi da posizionare in alcune schermate per risolvere con il posizionamento dei personaggi quella che è la trama della storia, no? Quindi devi posizionarli per esempio in modo che all'inizio si innamorino, poi si sposino, poi si lascino, ma che il risultato finale sia comunque che sono tutti felici e contenti. Quindi se non avete mai giocato ai videogame, o se avete un ricordo di videogame che è antidiluviano, o se non sapete proprio che cosa fare quando siete seduti sul trono, aprite l'app di Netflix e vedete che giochi ci sono e provateli tutti, ce ne sono tantissimi, quindi non è possibile che non troviate qualcosa che vi può interessare.
Credo che sia molto interessante questa cosa, soprattutto per un ignorante come me. Sai che ti dico, Raffaele, io sono un ex docente e ho sempre pensato che oggi sarebbe così interessante che i programmi ministeriali, soprattutto di alcune discipline, incontrassero il gaming anche per far appassionare e coinvolgere ancora di più gli studenti. Spero che questa cosa prima o poi venga considerata. Però voglio tornare di nuovo sul tuo profilo LinkedIn. Io vedo sul tuo profilo una varietà di rubriche o anche di post e appunto ti rappresentano come persona estremamente poliedrica e camaleontica. Vorrei parlare un po' della nascita di alcune rubriche che ormai sono attese mese, il lunedì, il sabato? Come sono nate? Come le hai ideate? Te ne cito alcune. La prima è quella del lunedì, non proprio una newsletter, che è sempre accompagnata da delle GIF molto simpatiche. Poi abbiamo quella del sabato, tu chiamalo se vuoi Follow Saturday. Poi ultimamente non ha una cadenza settimanale, ma Horror Scopo, lo seguo sempre, anche perché poi non ho capito perché il cancro lo fate sempre sfigato, che è il mio segno.
Allora, partiamo da Horror Scopo, perché è la mia rubrica preferita, è una rubrica che ho sviluppato, ideato, sviluppato, che faccio insieme a Melania Loia. Melania è una persona meravigliosa, conosciuta tramite LinkedIn, ovviamente. Le persone con cui ho sviluppato le cose che faccio su LinkedIn sono persone che io non conoscevo prima di LinkedIn, che poi ho conosciuto. Con alcune di queste è nato proprio un rapporto di amicizia, con altre c'è stato anche, diciamo, la cena, l'aperitivo, cose così. Che la cosa mi fa molto ridere, perché fa veramente i primi anni 2000, conosci la gente online e poi te ci vedi nella vita reale, no? Io sono stato un grande user di Forum Free, tanti ricordi legati a questa meccanica, però vabbè, non divaghiamo troppo. LinkedIn è un network, cioè il potere di LinkedIn ieri e oggi, che forse è la cosa più utile e interessante che posso dire a questi poveri e poveretti che mi stanno ascoltando ciarlare, è che è una piattaforma su cui è possibile fare attivamente networking, e che permette, a differenza di altre piattaforme, di conoscere davvero delle persone utili e interessanti. Che vuol dire utili? Non è un utile inteso proprio utilitaristico, cioè che prendi una persone, la sfrutti, la utilizzi fin tanto che ti fa comodo. Per me utile vuol dire che sono persone che hanno sempre qualcosa di arricchente da dire, da offrire o da proporre, anche quando tu non stai guardando, no? Perché, per esempio, torniamo a Fabio Banzato, no? Persona straordinaria. Cioè, Fabio riesce a proporre delle cose interessanti anche se tu non lo stai guardando, no? O glielo stai chiedendo. Lui manda avanti il suo percorso, soprattutto di informazione e divulgazione rispetto a gli algoritmi, i cambiamenti della piattaforma, a prescindere da tutto, a prescindere dai like, dai commenti, dalla reach, da quello che è. Fabio comunque va avanti per la sua strada e propone quelli che sono dei contenuti assolutamente interessanti, che hanno una valenza arricchente per le persone che li raggiungono. Per me questo vuol dire conoscere delle persone utili, non bisogna sfruttare le persone, bisogna attorniarsi di persone che possono darti dei contributi che sono interessanti o che quantomeno accendono nella testa una lampadina. Quindi LinkedIn riesce a fare questa cosa a differenza di altre piattaforme, ci riusciva ieri, ci riesce oggi. Però il mio consiglio che do a tutti è: studiatevi la piattaforma, cercate di essere presenti sulla piattaforma in modo corretto, perché ci potete trovare veramente delle persone straordinarie che sulle altre piattaforme non ci sono, o che sono nascoste fondamentalmente da dei flood immensi di feccia. Detto questo, partiamo da Horrorscopo, dicevo, perché l'idea di Horrorscopo voleva essere quella di proporre su LinkedIn una roba che non c'entrasse assolutamente un cazzo con LinkedIn. Io e Melania stavamo pensando da un po' di tempo su come fare una collaborazione insieme, perché volevamo fare una collaborazione insieme, stop, ok, non c'era nessuna dietrologia dietro questa volontà. Quando abbiamo pensato a Horrorscopo, era un momento che non so perché entrambi i nostri feed erano invasi da uffaguru, cazzate varie, bla bla bla, e quindi abbiamo detto: se dobbiamo pubblicare una cazzata, deve essere la cazzata per antonomasia. Quindi siamo detti: qual è la cosa più stupida, no, che esiste nel mondo dell'informazione quotidiana, no? Più stupida ancora forse del gossip, c'è solo l'oroscopo, che noi nel nostro egocentrismo siamo convinti che le stelle siano allineate in piano, cioè che non sia un universo tridimensionale, ma in piano, che disegni delle robe nel cielo che, posizionate rispetto agli astri, ci svelino il futuro. Siamo dei deficienti, però in questa deficienza ne abbiamo creato Horrorscopo, e quindi ogni mese più o meno, diciamo, noi proviamo a uscire entro i primi 5 del mese, ma non ci riusciamo perché viviamo una vita piratesca entrambi, diciamo, ormai è diventato entro il 15 del mese, esce l'oroscopo, che è il nostro oroscopo. Viene fatto con, abbiamo delle carte su cui studiamo, no, come funziona l'allineamento e bla bla bla. Ultimamente c'è anche la versione a tema, perché pensiamo che le persone possano digerire meglio la pesantezza della loro vita se gliela raccontiamo in modo frizzante. E questo è il modo in cui è nato Orroscopo. Per quanto riguarda invece le cose un po' più serie, la rubrica del lunedì nasce perché ho conosciuto Fabio Antichi. Io non credo che ci sia qualcuno su LinkedIn che non conosce Fabio Antichi. Se non conoscete Fabio Antichi, è una persona straordinaria che si occupa di SEO. Peraltro Fabio, non so se ancora adesso, ma ha vissuto per un periodo della sua vita, forse ancora adesso, in giro per l'Europa in camper, che a un certo punto ha detto basta, voglio vedere in camper, l'ha fatto. Una persona di un'allegria, una bontà d'animo rare. Seguite Fabio Panzato, seguite Melania Loia, adesso seguite Fabio Antichi. Fabio tiene ogni lunedì una rubrica insieme a un gruppo di amici che racconta un po' delle novità della SEO, di cose che succedono nel mondo che possono essere interessanti, di cose che succedono su LinkedIn che possono essere interessanti. A volte si prodiga di aiutare le persone a trovare lavoro, dà spazio alle persone che offrono lavoro. Tiene questa rubrica tutte le mattine praticamente, più o meno intorno alle 8:30. Io ho visto Fabio Antichi che faceva questa cosa, ho detto quest'uomo sta facendo un servizio pubblico. Questa cosa è bellissima, perché sui social normalmente non siamo abituati, almeno io non ero abituato a vedere questa roba qua. E quindi io, dall'ispirazione della rubrica che tiene Fabio, che è una rubrica video che fa la mattina in live, ho detto voglio fare qualcosa anch'io che mi permetta di offrire alla mia rete qualcosa di utile. Ma qual è la cosa utile che posso offrire? Visto che sono una persona che generalmente, se non ha niente da fare, apre LinkedIn per leggere delle cose interessanti, e visto che, come vi ho detto, sono una persona che crede molto nel networking che la piattaforma può generare, ho deciso di fare una rubrica il lunedì che stimolasse sia la lettura di contenuti interessanti, almeno che fossero interessanti per me, ed è non proprio una newsletter che esce ormai da 3 anni il lunedì. Poi una cosa che a me mi diverte molto è che ogni tot io resetto la numerazione di non proprio una newsletter, così le persone, se vedono tipo episodio 50, non vanno nel panico e se la leggono lo stesso. Questo però è un pensiero mio. E quindi ho sviluppato questa cosa per, da un lato, incentivare la mia rete a leggere delle cose che magari non raggiungerebbero per tutta una serie di problemi, e dall'altra provare a stimolare il networking tra le persone, permettendo delle persone che magari non riuscirebbero a incontrarsi perché vincolate dalla loro bolla a trovare delle persone che sono al di fuori di questa bolla. L'ultimo, andiamo proprio in chiusura dell'argomento, l'appuntamento del sabato, che si chiama invece, tu chiamalo se vuoi, Follow Saturday, nasce per l'appunto da un'altra esigenza, che era quella di voler spingere il networking, perché sembra un'esigenza simile alla precedente, ma in realtà no, perché questa cosa nasce in un momento in cui c'erano sulla piattaforma diversi cambiamenti relativi agli algoritmi, no? Ed era difficile riuscire a conoscere delle persone nuove. Questa cosa peraltro si è molto incentivata nell'ultimo periodo, e infatti era un periodo in cui vedevo che c'erano molti post simili sulla piattaforma, e anche ne aveva fatto qualcuno che diceva: secondo voi quali sono i profili interessanti da seguire? Chi dovrei seguire? Chi dice cose interessanti qua dentro? Visto che ero in un momento in cui volevo che delle persone che avevo conosciuto, che reputavo fichissime, riuscissero ad arrivare anche al di fuori delle cerchie che le conoscevano, e penso per esempio a Elisabetta Licino, che per me è una persona straordinaria, peraltro è diventata anche una cara amica, quindi cioè una persona che adoro, infatti è stata la primissima persona che ha partecipato a questo format, ho detto ok, voglio formalizzare questa cosa in un appuntamento sciolto del fine settimana, per dimostrare che non deve essere una roba che io faccio per utilizzare i tag, per far crescere la mia reach, non me ne frega niente, la pubblicherò in un orario in cui di solito tutti quanti dicono che non devi pubblicare, cioè il sabato pomeriggio, per provare a spingere i profili che secondo me sono dei bei profili o che hanno delle cose da dire o che sono interessanti alle persone che mi seguono. E così è nato l'appuntamento del sabato.
Eccoci giunti alla domanda che io credo tutti gli ascoltatori stanno aspettando e che io ho promesso pubblicamente di fare. Caro Raffaele, come fai alla soglia dei 37 anni a mantenere questo aspetto affascinante e vigoroso?
Come fai? Facci sapere.
Innanzitutto mi faccio un bagno nel latte tiepido una volta alla settimana, come Cleopatra. E speriamo di non morire nello stesso modo. Dopo questo bagno di latte, praticamente ho acquistato una serie di macchinari per il massaggio che installo in diverse parti del mio corpo, però non nei posti che stanno pensando le persone cattive, per tonificare i muscoli, no? Per tenermi tonico. A questo aggiungo una dieta fatta praticamente solo di vegetali verdi, conditi in foglia d'oro, con pochissimo sale e pochissimo olio, un'intensa attività galvanica, tanto, tanto, tanto amore verso me stesso. senso, un edonismo incredibile. Proprio per sottolineare anche questo edonismo, ho acquistato un triclinum che ho messo al posto del divano in salone, vicino anche un secchio dorato in cui vomitare se sento che mangio troppo. Questo mi tiene, insomma, così.
Beh, sarebbe interessante allora avere la foto di te sul triclinium per la puntata, no? Per quando manderemo...
Puoi averla se paghi il mio OnlyFans.
Ma perché no, caro Raffaele? Magari mandaci le coordinate e provvederemo sicuramente. Scherzi a parte, volevo ringraziarti per la tua simpatia, per la tua disponibilità, per aver condiviso con noi una parte di te. E volevo chiederti ancora, oltre a Melania Loi e Fabio Antichi, ci consiglieresti qualcun altro per questo podcast, per questo format?
Allora, visto che volete parlare di gaming, io vi consiglio due persone che magari non sono attivissime su LinkedIn, ma che meritano tutta l'attenzione di questo mondo. Allora, una è la mia amica e collega Stefania Sperandio. Lei è l'editor in chief del sito Spazio Games. Spazio Games è uno dei siti di gaming più famosi, popolari e riscontrati in Italia. Stefania è una penna eccellente, una persona dalla mentalità affilata, peraltro una donna che è riuscita a avere successo in un settore che è stato generalmente dominato da penne maschili. E poi il settore del gaming a sua volta, prima degli ultimi anni in cui c'è stata una leggera apertura dal punto di vista della mentalità dei giocatori, ieri non era così, e quindi le donne che facevano i videogame dovevano giocare alla roba di Barbie o a Nintendo, no? Non era concepibile che ci fossero personalità forti o semplicemente che le donne potessero interessarsi a uno sparatutto, per dire, o a un gioco horror, una roba violenta. Quindi Stefania ha combattuto contro tutti questi pregiudizi e lo ha fatto non da amatrice dei videogame, da semplice amatrice dei videogame, ma da professionista dei videogame. Oggi come oggi scrive dei pezzi bellissimi, purtroppo non è molto presente su LinkedIn, ma è sicuramente una persona con cui è bello parlare di gaming. Sempre sul tema del gaming, lui invece è un pochino più presente su LinkedIn, ma non tanto come dovrebbe, secondo me. Peraltro il post che ha citato Sara prima è un inside joke, una citazione al titolo di un libro che lui ha scritto sul gaming, si chiama Vivere mille vite, e il mio caro amico Lorenzo Fantoni. Lorenzo Fantoni è anche lui un giornalista di videogame, una persona buona e straordinaria, secondo me. Interessante, attenta, una persona che ne ha passate di cotte e di crude in questo mestiere, e che, a differenza di molti, me in primis, non si è ancora rotta i coglioni di provare a campare di videogame. Io mi sono rotto le scatole a un certo punto, lui ancora no. Lorenzo è una persona che, come Stefania, parla di gaming in modi eccezionali. Entrambi lo fanno sicuramente molto meglio, in modo più interessante di quanto io non faccia e non farò mai. Sono due persone che vi suggerisco di seguire dentro e fuori la piattaforma, e sicuramente potrebbero essere due personalità estremamente interessanti da ospitare in questi podcast.
Alla grande, faremo sicuramente tesoro dei tuoi suggerimenti, caro Raffaele Giasi, grazie per essere stato con noi.
Grazie Ivan, grazie per l'invito, è stato un grande piacere.
Ti lascio salutare anche dalla nostra Sara Infante.
Raffaele, sei stato effervescente, come mi aspettavo, come ci aspettavamo, grazie per averci dedicato questo tempo e per averci aperto anche delle porte che non pensavo ci fossero, quindi ti ringrazio perché sicuramente gli ascoltatori come me ne gioveranno, direi così.
Grazie Sara per avermi invitato, io voglio solo approfittare un minuto della vostra gentilezza per ricordare a tutti quanti che se hanno piacere nell'ascoltarmi farfugliare ogni due settimane, visto che abbiamo parlato di rubriche, io ho una rubrica in live proprio su LinkedIn che tengo insieme a un'altra persona eccezionale che varrebbe la pena secondo me ospitare in questo podcast, che è Giada Greco, e Giada è un HR scoppiettante. Noi ogni due settimane abbiamo un evento live su LinkedIn in cui diamo solo buone notizie, cioè parliamo solo di cronaca bianca, di cose belle che succedono nel mondo. Quindi se avete avuto piacere ad ascoltarmi a dire, e anche il piacere di dire un sacco di parolacce, mi trovate ogni due settimane nel prossimo appuntamento
con Ogni tanto è una gioia, giusto?
Bravissimo, Ogni tanto una gioia,
eravamo preparati. Grazie ancora Raffaele,
grazie a voi, è stato un grande piacere.
A questo punto, Ivan, io saluto te, come al solito saluto tutti gli ascoltatori e alla prossima.
Grazie anche a te, Sara Infante. Abbiamo avuto con noi Raffaele Giasi, giornalista, content manager, videogiocatore, marketer, insomma uno che parla di un sacco di cose interessanti e che è stato ospite proprio del nostro LinkedIn Podcast.
Podcastbook.it, in collaborazione con Penne al Web, ha presentato LinkedIn Podcast. Diamo voce alle connessioni. Con Sara Infante e Ivan Scudieri.